Giungono da Occidente terribili voci. Roma è sotto assedio e la vita dei cittadini si riscatta a peso d'oro. E una volta spogliati dei loro beni, sono di nuovo circondati perché dopo il patrimonio perdono anche la vita. Mi si spezza la voce e i singhiozzi interrompono le parole mentre detto. La città che ha conquistato tutto il mondo è presa. Ed anzi, è andata in rovina per la fame, prima che per la spada, e con fatica si sono trovati pochi da fare prigionieri. I morsi della fame hanno spinto a nutrirsi di cibi immondi. Gli uomini si sono dilaniati a vicenda le membra. La madre non ha avuto pietà del suo bambino e ha ripreso nelle sue viscere la creatura che poco prima aveva partorito. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia. Io sono Riccardo. Qui con me c'è, come sempre, Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, devo cominciare con una missione di colpa. Perché questa puntata doveva essere una singola puntata sui sacchi di Roma, come vi avevamo anche annunciato. Avremmo trattato il sacco di Roma, diciamo quello dei Galli, fatto dai Galli di Brenno, le invasioni barbariche, quindi i sacchi del 410 e del 455, per poi fare una panoramica sui sacchi successivi, diciamo al di fuori del periodo più classico romano. Però poi a un certo punto, scrivendo, mi sono fatto un po' prendere la mano. E quindi alla fine abbiamo deciso, gioco forza, che saranno due puntate. La prima puntata, che è questa che state ascoltando, che sarà dedicata al primo sacco di Roma, quello appunto che vede protagonista Furio Camillo, che vi abbiamo già in parte accennato, insomma, quando abbiamo trattato la Repubblica Romana, e quello del 410. Successivamente ci sarà un secondo episodio che andrà in onda e tratterà il sacco del 455 e poi anche i sacchi successivi di età diciamo più vicina a noi e che quindi tratteranno per lo più il sacco di Nanzi Canecchi e altri episodi diciamo simili. Costantino, stavolta devo ammetterlo, è colpa mia, mi sono un po' troppo...
È che tu parti con lo spiegone e quando tu parti con lo spiegone non c'è proprio possibilità di fermarti, quindi...
Perché poi sai, era interessato, ho detto questo è bello lo metto e poi...
Alla fine è bello tutto e quindi lo metti tutto.
Ma bando alle ciance.
Ti vogliamo bene così.
Ma bando alle ciance, io direi cominciamo. E a questo punto iniziamo con il primo sacco di Roma che abbiamo in parte già trattato e che vede protagonista Brenno e insomma la Roma repubblicana, che è ben diversa da quella di cui parleremo dopo, ma insomma non meno interessante e valevole di approfondimento.
Esatto, allora ci troviamo in un periodo che in realtà abbiamo già attraversato quando abbiamo parlato, come dicevi tu, del nostro buon Furio Camillo, però ci ritorniamo perché vi avevamo lasciato con "ve lo spiegheremo poi un'altra volta". Ed è arrivato il momento. Allora, il contesto lo conosciamo, è quello, no, diciamo, in cui i romani hanno messo insomma il naso fuori dal Lazio e hanno cominciato a combattere varie guerre con i popoli più lontani, quindi gli Etruschi, i Sanniti, poi successivamente e quant'altro. In mezzo però c'è questa discesa dei barbari, insomma dei Galli Senoni. Chi erano i Galli Senoni? Erano appunto una popolazione di Celti, una nazione celtica che a un certo punto attorno al VI secolo a.C. si era fatta strada nella pianura padana, diciamo più o meno, e era rimasta lì. A un certo punto però i nostri buoni Galli decidono che è ora di fare qualcosa in più e vanno verso sud, affrontano prima gli Etruschi che però li fanno passare, diciamo, li deviano ed effettivamente arrivano a minacciare, diciamo, Roma. I romani gli vanno incontro a una ventina di chilometri sul fiume Allia, quindi un fiume insomma non molto importante, che è un affluente del Tevere. Affrontano questi Galli, ma vengono sconfitti in maniera anche piuttosto forte, diciamo. Tant'è che il giorno della battaglia, il 18 luglio, diviene un sinonimo di sciagura e fu registrato nei calendari imperiali come Dies Nefastus, quindi un giorno infausto. Il problema qual è? È che poi i superstiti, correndo via, diciamo, in ordine sparso, rientrano a Roma e a quanto pare dimenticano di chiudere le porte, come ci riporta, insomma, Livio, che è uno dei più importanti, no, delle più importanti fonti che abbiamo sull'accaduto. A quel punto i Galli riescono a entrare in città e la mettono a ferro e fuoco, incluso tra l'altro l'archivio di Stato. Infatti, proprio per questo, a quanto pare, gli avvenimenti antecedenti a quella battaglia risultano fondamentalmente leggendari e di difficile ricostruzione storica. In questo contesto, ovviamente, entrano nella nostra storia un numero elevato di personaggi che ci aiutano un po' a raccapezzarci. Quindi, che succede? Che chi poteva difendere Roma se ne va nel Campidoglio. Chiude il Campidoglio, che è la rocca di Roma, quindi il punto più alto, e chi rimane fuori è, ovviamente, alla mercé dei barbari. Tra l'altro, fuori rimane il Senato e i senatori che accolgono, diciamo, tra virgolette, i Galli, e che peraltro erano, insomma, li trovano seduti composti nei propri scranni ad attenderli e li uccidono tutti in maniera barbara, giusto appunto. Tito Livio ci racconta l'episodio del senatore Marco Papirio che a cui un gallo tira la barba per vedere se fosse vivo e il vecchio lo colpisce con lo scettro. Questo gallo reagisce, così dà via al massacro. Resiste solo il Campidoglio, che viene posto sotto assedio. I Galli a quel punto decidono di dividere il proprio esercito: una parte rimane ad assediare il Campidoglio, l'altra invece va a razziare le campagne. E la notizia del sacco di Roma arriva fino ad Ardea, dove il nostro buon Furio Camillo, come sappiamo, era in esilio volontario, o più o meno, e a quel punto lui invoglia gli abitanti di Ardea a combattere a sua volta, a loro volta, diciamo. E quindi cominciano a dare i primi problemi ai Galli. A quel punto i Romani, poi, che si erano ritirati a Veio, riescono a prendersi delle vittorie in scontri campali contro alcuni alleati, diciamo, dei Galli, ovvero gli Etruschi, che hanno detto: beh, Roma è in difficoltà, andiamo a dare fastidio anche noi. A quel punto poi Ponzio Comino parte da Veio e riesce a portare al Senato la proposta di nominare dittatore Furio Camillo, quindi lui rompe l'assedio, il Senato nomina Camillo dittatore per la seconda volta. E a quel punto ovviamente ripartirà la vera e propria riconquista, no? Insomma, il fatto che i Romani riescono poi a riprendersi tutto. Anche se c'è spazio per un'altra leggenda, la famosa leggenda delle oche sacre del Tempio Capitolino di Giunone, che di notte avvisano Marco Manlio, che era il console del 392 a.C., del tentativo d'ingresso dei Galli che stavano assediando, così che loro falliscono il piano, insomma. Poi ovviamente c'è una serie di altri aneddoti, ovvero i Galli subiscono un'epidemia che comincia a decimare le loro truppe, e a quel punto si decide sostanzialmente di andare a fare trattative e tra il tribuno Quinto Sulpicio Longo da parte dei Romani e il capo dei Galli Brenno dall'altra, che giungono a un accordo in base al quale i Galli se ne sarebbero andati senza fare ulteriori danni in cambio di un riscatto pari a 1000 libbre d'oro puro. A questo punto però, diciamo che i Romani cominciano a contestare la bilancia, perché secondo loro era truccata, perché i Galli volevano ottenere più oro. Brenno a quel punto lancia la sua spada pesantissima sulla bilancia, urlando in segno di spregio: ve victis, guai ai vinti. E poi però a quel punto questa storia, a quanto pare, arriva al nostro Furio Camillo, che in fretta e furia raggiunge Roma, dove si stanno ovviamente facendo queste trattative. Anche lui butta la propria spada sulla bilancia e ovviamente urlando ai suoi dice che non con l'oro si difende l'onore della patria, bensì col ferro delle armi. Quindi a quel punto riparte, insomma, la guerra vera e propria, perché a quel punto i Romani sono pronti e riescono a sconfiggere 2 volte i Galli, che peraltro vennero quasi completamente massacrati. Ora, oltre questo, c'è la storia vera e propria, nel senso che i Galli nei loro territori stavano subendo delle azioni da parte dei Veneti e quindi cercano di ritirarsi alla bella e meglio per evitare problemi a casa loro, diciamo. In più ci sono delle altre attestazioni degli storici del tempo che ci aiutano a capire come questi Galli sono stati alla fine indeboliti. Per esempio, alcuni alleati dei Romani si erano stufati delle continue razzie dei Galli, e quindi per esempio gli Ernici e Latini fanno una specie di guerriglia per depredare, diciamo, i Galli, e un agguato proprio presso Ardea costò caro a un manipolo di questi Galli. Sempre lo stesso Diodoro Siculo ci dice che il tiranno Dioniso I di Siracusa, che era intenzionato a liberare la Magna Grecia dagli Etruschi, assolda un bel po' di questi uomini, che se ne vanno fondamentalmente dal contingente di Brenno, quindi si indebolisce. Polibio ci cita questa epidemia, forse di malaria, che aveva falcidiato il corso del Tevere, che a quel periodo era ancora in buona parte paludoso, e quindi sostanzialmente una serie di problematiche più verosimili di quelle aneddotiche, no, che ci ridanno gli storici romani, servono a capire che insomma i Galli hanno avuto il loro grosso problema in questi 7 mesi di assedio al Campidoglio, e che hanno causato così fondamentalmente la loro sconfitta, perché certo, i Romani hanno avuto il tempo di riorganizzarsi sostanzialmente.
Chiaro. Al di là dei gesti, diciamo, teatrali che ci vengono riportati, che sono sempre belli, sono sempre
a noi piacciono molto.
A noi piacciono sempre tantissimo, però insomma è anche giusto andare anche un po' oltre. Bene, però, insomma, questo è il primo episodio che, insomma, in parte vi avevamo già raccontato, quindi alla fine, insomma, non ci siamo soffermati troppo a lungo, però c'è un sacco che è molto importante ed è quasi uno spartiacque, tanto che, come vedremo anche dopo, alcuni storici datano la fine dell'impero romano proprio a questo sacco, nel 410. C'è sempre grande discussione, no, su quando mettere veramente la fine dell'impero romano, ci sono diverse date.
Ha mai Accidenti. Avuto fine, Riccardo? L'ha mai avuta?
Beh, se parli insomma con il nostro amico Emanuele Rizzardi e tutti, diciamo, gli amanti dell'impero romano d'Oriente, ti dicono che ovviamente non ha avuto fine.
No, ma parlavamo del vero impero, non della copia.
No, noi siamo di altro avviso, però insomma.
Della copia orientale.
Non siamo storici, quindi non ci permettiamo, diciamo. Comunque, no, ci eravamo lasciati per parlare del 410 ad Adrianopoli. Se vi ricordate, andate a recuperare la puntata sulla caduta di Roma, quando abbiamo trattato, insomma, gli eventi concitati di quegli anni. I Goti erano, diciamo, arrivati nell'impero come un fiume in piena, in fuga dall'orrore degli Unni, questo popolo, no, barbaro, alieno, del tutto sconosciuto, crudele e veramente temibile. E se vi ricordate, gli stessi Goti furono trattati in malo modo dai Romani, per via di tanti motivi che abbiamo accennato, per lo più ufficiali corrotti, incomprensioni varie nella catena di comando, e insomma alla fine presero le armi fino ad arrivare alla battaglia di Adrianopoli, dove gli uomini di Valente, imperatore, diciamo, dei Romani, subirono una pesantissima sconfitta. L'imperatore stesso, peraltro, non fu mai ritrovato. Ammiano Marcellino ci parla di questo episodio scrivendoci: «Se si esclude la battaglia di Cannae, non è ricordato negli annali massacro pari a questo, sebbene i Romani, ingannati talora dalla fortuna ostile, abbiano ceduto alle avversità delle guerre e su molte battaglie abbiano pianto i mitici canti funebri dei Greci». Quindi, insomma, una disfatta totale, dopo la quale i Goti riuscirono a saccheggiare le campagne della Tracia, arrivando persino a minacciare la stessa Costantinopoli. È una situazione, insomma, abbastanza difficile per Graziano, il nipote di Valente, che si trovava da solo al comando di tutto l'impero e che scelse a un certo punto come suo pari dell'Oriente Teodosio, di origini iberiche, il cui padre, che anche egli si chiamava Teodosio con molta poca fantasia, aveva servito sotto Valentiniano I. E in realtà Graziano andò un po' a rompere le scale a Teodosio, che se ne stava tutto bello tranquillo in Galizia, ormai lontano, diciamo, dalla politica, aveva avuto un passato un po' travagliato, per effetto del quale, per esempio, aveva dovuto assistere all'esecuzione del padre, che senza alcun processo era stato accusato di tradimento durante una spedizione in cui era stato protagonista in Africa. E che insomma, secondo me, tutto aveva voglia, meno che mettersi, diciamo, all'interno della politica. Però, a un certo punto, in qualche modo, il 19 gennaio del 379, si fa convincere e viene elevato al rango di Augusto. Se vi ricordate, siamo ancora con quel retaggio, no? Diciamo di sistema che poi è passato attraverso Costantino e di cui vi abbiamo parlato nelle scorse puntate. Allora, il primo problema che Teodosio si trovava era che può sembrare scontato, ma insomma non aveva un esercito. Adrianopoli era stata una sconfitta pesantissima e anche se insomma avesse deciso di ricorrere a una leva di massa non sarebbe bastato. Quindi fece qualcosa di inaspettato per l'epoca, cioè andò proprio da quei Goti che fino a poco tempo fa erano suoi nemici e iniziò a intavolare delle trattative. Qui dimostrò una grande capacità politica e diplomatica perché si recò dai capi barbari più importanti e li convinse di fatto a cambiare completamente atteggiamento verso Roma, riguadagnandosi la loro fiducia. Ricordatevi che i Goti fino a poco tempo fa erano stati praticamente presi in giro dai Romani, dal loro punto di vista ovviamente, quindi non dovette essere facile. Tra questi capi, Atanarico si presentò, diciamo, sotto le mura di Costantinopoli dopo anni di scontri con Roma e venne accolto dallo stesso Teodosio, che addirittura gli andò incontro fuori le mura, guidandolo all'interno della città e accogliendolo all'interno dei suoi domini. Insomma, un cambiamento radicale. I due raggiunsero un accordo, infatti, su una collaborazione, addirittura per dimostrare proprio la benevolenza, diciamo, e la buona fede di Teodosio verso i Goti. Quando pochi giorni dopo Atanarico morì, Teodosio lo fece seppellire all'interno della città con tutti gli onori da re, cosa che ovviamente gli fece guadagnare le stime di tutti gli altri Goti, che gli giurarono fedeltà e, insomma, entrarono a far parte del meccanismo imperiale. E tutto sembrava andare per il meglio, perché tramite questa mossa i Goti ottenevano la terra lungo il Danubio, che peraltro gli era stata promessa, insomma, in passato, in cambio di una difesa della frontiera. E il rapporto diventa molto diverso da quello, diciamo, quando iniziale. I due popoli... Eh sì, quando i due popoli avevano imparato, no, a conoscersi e a fidarsi poco di loro, l'uno dell'altro. Insomma, i Goti erano arrivati da sconfitti, da profughi, no, potremmo dire. Ora invece avevano proprio il loro posto all'interno della società, erano governati dai propri capi, avevano delle terre che erano esenti dalle tasse e quindi, insomma, quasi completamente, diciamo, autonomi. Teodosio quindi nel giro di pochi anni era stato in grado di passare da una minaccia a usare quello stesso popolo, diciamo, a favore delle esigenze di Roma. Diciamo, tra gli storici contemporanei e, lasciami dire, tra i tanti esaltati e appassionati di Roma, che purtroppo se ne trovano, diciamo, di ogni tipo, anche spesso mossi da, come dire, motivazioni che poco hanno a che fare con la storia, molto gli, insomma, ci hanno visto una specie di calata di braghe, no, di Roma davanti ai barbari. Ma insomma, sebbene abbiamo detto che ovviamente Teodosio non è che avesse tutta questa scelta, nel senso, o questa minestra o fuori dalla finestra, per parafrasare,
esatto,
no? Però sicuramente c'era anche un sentimento sincero di stima da parte dello stesso Teodosio, che comunque aveva combattuto con loro in passato, insomma, dimostrava di trattarli con rispetto, ecco.
Beh sì, tanto per citare un aneddoto tra i vari che se ne possono fare, nel 390 a Tessalonica Butericus, che era un generale goto al suo servizio, quindi un ufficiale che aveva fatto fortuna presso di lui, fu linciato dalla folla perché accusato di pederastia. Quanto pare non era un buon momento per...
No, decisamente.
Per fare cose di questo tipo. Teodosio però non rimane a guardare, per ritorsione diede l'ordine di uccidere tutti coloro che avevano partecipato, e la stima è di circa 7.000 persone.
Beh, quindi, insomma...
Non l'ha presa benissimo, va detto.
No.
Poi i Goti a questo punto, comunque, anche per queste dimostrazioni, amavano e ammiravano davvero Teodosio e lo dimostrarono molto di più nella campagna contro Eugenio, che era un usurpatore comparso in Occidente, quindi lasciando i loro villaggi sul Danubio e seguendo l'imperatore, e pur subendo numerosissime perdite sono risultati decisivi alla fine di tutto per lo scontro e per la vittoria di Teodosio.
Certo. Quindi tutto fantastico, no? Finiamo,
beh, sì,
qui la puntata,
no?
Finiamo qui la puntata, grazie. Allora, vi consigliamo le foto? No, ovviamente no. Da qualche parte, insomma, le cose devono andare male. E qui iniziamo a conoscere un personaggio straordinario, secondo me uno dei miei preferiti, diciamo, di questo periodo, Alarico. Che succede? Succede che Teodosio, a un certo punto, muore, ovviamente, e va al potere Arcadio. Il passaggio di consegne viene vigilato da un personaggio molto importante del periodo insieme ad Alarico, cioè Stilicone. Stilicone cosa fa? Congeda le truppe federate dei Goti e gli dà l'ordine di tornare sul Danube, della serie grazie, siete stati fantastici, arrivederci, non ci servite più. E questa cosa ovviamente ai Goti non piacque tantissimo, anche perché insomma avevano perso migliaia di uomini combattendo per Roma. Oltretutto furono rimandati via, tra l'altro anche insomma essendo considerate truppe di scarso valore, cioè della serie ah sì, non ci servite tantissimo, poi alla fine non siete stati neanche così importanti. E questo ovviamente lascia un risentimento non da poco nei Goti stessi, tanto che Alarico, principe della famiglia dei Balta, Goto, quando inizia a vedere che insomma c'è un po' di maretta e ci sono persone che vogliono rivoltarsi ai Romani, assume la guida della rivolta, iniziando da qui uno scontro leggendario con Stilicone. Allora, i due ad onore del vero si erano già incrociati, la prima volta nel 391, ma nel 392, cioè nell'anno seguente, Stilicone aveva anche intrappolato Alarico e aveva avuto l'occasione di toglierlo di mezzo, ma Teodosio stesso in quell'occasione lo fermò dicendo che insomma Alarico serviva come alleato dell'impero e quindi diciamo scongiurò in qualche modo una sconfitta ben più grave da parte di Alarico e magari un'uscita di scena del personaggio. Chissà insomma cosa sarebbe accaduto se Stilicone non fosse stato fermato da Teodosio.
I grandi what if, no?
Esatto, e non sarà l'ultimo in realtà, perché Stilicone sarà recidivo in questa situazione, lo vedremo. Insomma, Alarico nel 395 torna lungo il Danubio e si trova uno scenario desolante, perché proprio mentre lui era via per combattere per Roma, tornato congedato, no, in questo modo diciamo degradante, vede le sue genti in uno stato di miseria totale per via dei soliti unni che anni prima avevano approfittato del Danubio che si era ghiacciato, avevano superato il confine, insomma avevano fatto man bassa e avevano inflitto dei danni economici e morali non da poco all'esercito, ma più che all'esercito, alle popolazioni insomma dei Goti. A quel punto è troppo. Cosa fa? Raduna tutti quanti e si mette alla testa della ribellione.
Una ribellione che ha già un preciso obiettivo, ovvero Costantinopoli. Alarico punta diretto su Costantinopoli, ma forse memore dell'esperienza, no, del padre, quindi di Teodosio, Arcadio esce dalla città vestito tra l'altro da barbaro e lo convince ad andare verso la Grecia. Perché proprio la Grecia? Perché è un territorio dell'Occidente, cioè lì c'è la spaccatura, diciamo.
Sì, è un periodo diciamo un po' difficile nei rapporti tra Oriente e Occidente, ora non ci soffermiamo troppo.
Praticamente insomma, il giorno dopo essere diventati due imperi diversi hanno cominciato a odiarsi, non lo so. Comunque, però che succede? Che a Larissa, che effettivamente è una città della Grecia, vengono accerchiati di nuovo da Stilicone, che però una volta ancora riceve un ordine imperiale, stavolta ovviamente da Arcadio, di lasciarli liberi. Quindi a quel punto Alarico ne approfitta e invade la Grecia, prende insomma per buone le parole di Arcadio, no? E tutte le città che insomma conosciamo, che sono state le più importanti, Atene, Sparta, Corinto, Argo, furono preda dei Goti che o le saccheggiarono oppure insomma lasciarono libere pagando, insomma prendendosi un corposo riscatto. Per un certo periodo pensano di innestarsi nel Peloponneso, ma Stilicone si presenta di nuovo, proprio non ne poteva, cioè non li voleva proprio, Stilicone non ce la faceva, si presenta alla testa di un esercito nel 397, accerchia i Goti, cercando di prenderli per fame. A quel punto però si accorda ancora con Alarico e per la terza volta lo risparmia, consentendogli di lasciare il Peloponneso. Tuttavia i Goti non avevano proprio questa fantasia di rispettare gli accordi presi e infatti saccheggiano l'Epiro. Di tutta risposta, a questo punto, insomma, dove non arrivano gli accordi ufficiosi, arrivano le leggi.
Quelli ufficiali.
No? Infatti Alarico viene inquadrato ufficialmente nell'impero, diviene Dux per Illyricum, quindi un ufficiale imperiale, il comandante dell'Illirico, con autorità imperiale sui barbari della regione e quindi a tutti gli effetti è il rappresentante dei Goti presso Roma.
Va bene, quindi anche qui finiamo la puntata, grazie.
A posto, sì, giusto, va bene così.
No, purtroppo no, perché nel 401 Alarico rompe ancora i patti anche per via di un atteggiamento che è un po' cambiato verso i barbari da parte di Arcadio, ma insomma in generale piano piano nella società romana, lo vedremo anche negli anni futuri. lui annusa un po' questa opportunità politica, questo cambiamento, e quindi si sposta in Occidente. Questa cosa comunque dimostra una conoscenza politica della società romana che di certo non è quella del barbaro rozzo stereotipato che, insomma, ci può venire in mente, no? Quando pensiamo ai barbari e ai goti. Si dice addirittura che Alarico avesse legami solidi con l'alta aristocrazia di corte in Oriente, poi anche in Occidente, che insomma svolgevano il ruolo di informatori. Era una persona molto integrata nella politica romana e quindi una persona che sapeva, diciamo, muovere a suo vantaggio anche i meccanismi, no, della società romana, e sapeva come trarne vantaggio. Alarico quindi cosa fa? Arriva in Veneto e a Milano, dove, ricordiamo, risiede l'imperatore in questo momento, che è Onorio. E tutti vanno in preda al panico, perché comunque i barbari alle porte, no? Non è mai una cosa, diciamo, da prendere alla leggera per Roma. E Onorio quindi pensa di scappare, ma Stilicone interviene e lo convince a restare e spezia l'assedio della città. Onorio comunque, diciamo, per non sapere né leggere né scrivere, per paura, sposta la capitale a Ravenna, più lontano dai confini e più all'interno. I Goti quindi si accampano a Pollenzo, ma vengono sorpresi dagli Alani e altri, diciamo, popolazione ariane barbariche, per motivi, diciamo, probabilmente religiosi, ma comunque non stiamo qui ad approfondire. E Stilicone ebbe l'occasione di nuovo di annientarli, ma di nuovo, ancora una volta, scelse la via della diplomazia, chiedendo ad Alarico di abbandonare l'Italia. Alarico, che non ci sente molto da quell'orecchio, diciamo, arriva solo fino a Verona. I due si scontrano nuovamente. E cosa fa Stilicone, secondo te?
Beh, dai, finalmente picchierà.
No, e invece no. Diciamo, era il momento perfetto per infliggere il colpo di grazia, anche perché Alarico dovette anche subire la diserzione di molti dei suoi uomini, ma Stilicone no, ancora una volta lo lascia in vita, lo lascia andar via. A difesa di Stilicone, diciamo, insomma, un atteggiamento diverso avrebbe un po' sconfessato anche la politica di Teodosio, al quale lui, insomma, ovviamente per ovvie ragioni
era ancora legato, certo.
Era ancora molto legato, e insomma, l'opportunità politica era diversa. Però, insomma, a quel punto i Goti escono dall'Italia e per un certo periodo vengono usati di nuovo come strumento di contrasti tra Occidente e Oriente in quegli anni, cosa che ovviamente concede un assist ulteriore ad Alarico, che può prendersi del tempo per tornare alla ribalta e addirittura tornare con una richiesta forte. Richiede 288.000 monete d'oro per riparare il trattamento riservato al suo popolo. Quindi, insomma, in tutto questo lui
per
si fa
danni
ancora una
morali,
volta...
cita, esatto. Roma per danni morali.
La cita per danni romani, e si fa ancora una volta portavoce del popolo, no? Mentre, tra l'altro, in tutto questo Stilicone era in Gallia, perché si era aperto un altro fronte nel frattempo. Insomma, Roma non è che aveva solo questo a cui pensare in quel momento. A quel punto, quindi, Stilicone è costretto a tornare di nuovo a Roma e chiede al Senato di corrispondere alla cifra richiesta da Alarico, dicendo: ragazzi, la situazione è critica, cerchiamo in qualche modo di chiuderlo qualche fronte. Ma il Senato si rifiuta e di fatto apre una crisi.
Una crisi aperta per un motivo, insomma, dal loro punto di vista valido, perché Stilicone voleva dare quell'oro ad Alarico, convincendolo poi magari a dirigersi verso la Gallia, affidandogli un incarico magari più importante di quello dell'Illirico, ma quindi quello di Magister per Gallias, quindi farsi aiutare da loro a dirimere quelle problematiche che Roma stava incontrando anche in quella zona.
Certo.
Però purtroppo le cose non vanno come lui spera. Perché? Perché nel frattempo c'era una congiura contro di lui, aperta da chi nel Senato aveva dei sentimenti antibarbarici. E quindi chi poteva essere migliore di Stilicone per cadere preda di una congiura? Cioè lui che aveva ancora quell'idea, no, teodosiana, come abbiamo detto prima, certo, di comunque includerli, di inclusività. Per questo, mentre Stilicone va a Ravenna per cercare di convincere Onorio a organizzarsi e a sistemare questa situazione, viene raggiunto da dei soldati. Si rifugia in una chiesa sotto la protezione del vescovo. I soldati in realtà provano, insomma, a convincerlo a uscire, giurando che bisognava soltanto prenderlo in custodia. Quindi lui si fida, insomma, è stato giurato, insomma, lui si fida, esce e invece viene sostanzialmente, gli viene detto che era stato condannato a morte sostanzialmente. A quel punto lui, sconfitto, diciamo, anche moralmente magari, si consegna e il 22 agosto del 408 muore decapitato.
È una fine molto, molto romana comunque, per Stilicone, diciamo, accetta, sì, no? la sua condanna e si fa tagliare la testa. Non ti vedo convinto però, Costantino.
Beh, diciamo che per quanto mi riguarda avrebbe meritato una morte migliore. Poi ecco, magari non si usava più suicidarsi piuttosto che consegnarsi nelle mani sbagliate.
Beh,
forse
sì,
erano cambiate le cose.
Erano sicuramente un po' cambiati i tempi, diciamo. Però ecco, insomma, il personaggio secondo me è molto molto affascinante e sicuramente avrebbe meritato miglior fortuna, diciamo. Comunque nel 408 Alarico diventa, anche perché insomma Stilicone, diciamo, è fuori dai giochi, cosa peraltro insomma particolare anche per lui, perché i due, come spesso accade, no, l'abbiamo visto anche in altre situazioni, quando sono nemici così storici di lunga data poi subentra anche una stima, no, di un certo tipo. Comunque fuori dai giochi Stilicone, lui diventa un punto di riferimento dei barbari per seguire da Onorio, essendo peraltro una persona che aveva sempre avuto il fiuto di cavalcare, no, la situazione, l'onda politica. Lui di fatto non assume più il ruolo del diplomatico mediatore con Roma, ma assume a tutti gli effetti quello dell'invasore, del capo popolo, no? Nel 408 infatti dilaga in Friuli, attraversa il Po e punta dritto per dritto verso Roma, ignorando anche con un po' di sorpresa Ravenna, dove comunque risiedeva l'imperatore. Questo perché, beh, è evidente, comunque il personaggio sa dare valore ai simboli, sa capire quando è importante, no, infliggere un colpo di un certo tipo al nemico, e infatti sceglie Roma perché Roma è un simbolo, è un simbolo, diciamo, della ricchezza, del dominio dell'impero. È ricca, è splendida, è lussuosa, comunque ha una storia, no, alle spalle come nessun'altra città del mondo di allora, e quindi lui doveva farla cadere. Arriva davanti a Roma nel 408 e spera, diciamo, ovviamente di prendere per un lungo assedio. L'abbiamo anche accennato in una puntata del Touring Pub, diciamo, sulle armi d'assedio. È chiaro che in queste situazioni si spera, no, in qualche modo di far capitolare la città. Non si arriva a uno scontro, diciamo, frontale sotto le mura, sperando appunto che subentri o la fame o magari qualcuno di quegli alleati romani, no, di cui avevamo parlato prima. Nel frattempo ovviamente i romani sono terrorizzati, cioè si erano spaventati a Milano, figurati quando sono arrivati, diciamo, i barbari sotto le mura di Roma, anche perché il grano, quello famoso che arrivava dall'Africa, che abbiamo citato più e più volte, per sfamare la città in realtà era bloccato alla foce del Tevere, perché Alarico l'aveva fatto subito occupare. L'unica speranza era quindi l'arrivo di Onorio da Ravenna, ma Onorio, diciamo, non si fece molto avanti, tutto taceva da quel fronte.
Il leone, diciamo.
Esatto, Onorio il leone. E quindi a questo punto vi dovete anche immaginare una città in cui cominciano a comparire epidemie, la fame aumenta, e quindi i senatori decidono di inviare degli emissari a trattare. Chi ci va? Ci vanno dei senatori romani. I senatori romani, insomma, sono in giro da tantissimo tempo, no? Da centinaia e centinaia di anni. Secondo te ci vanno con il cappello in mano? Ovviamente no. Ci vanno, insomma, orgogliosi, e cominciano ad affermare: qua, se voi non ve ne andate, fate attenzione perché il popolo romano prenderà le armi per combattere. Insomma, non erano proprio nella posizione di fare questo tipo di minacce. E tanto che, insomma, Alarico risponde che dopo la razzia ai romani rimarranno solamente le loro anime. Insomma, diciamo che la situazione non era proprio distesa, le trattative
anche
non stavano andando.
Anche un
uomo
che sa usare le parole,
sì, assolutamente. In tutto questo fammi di raccontare un episodio, perché è interessante da citare. È un episodio religioso. Ci sono i pagani in città, perché comunque noi magari adesso pensiamo che, insomma, siamo nel 410, insomma, non ci sono più, no, i pagani, e invece, insomma, sono ancora molto presenti in città e iniziano a pregare le divinità con le pratiche rituali tradizionali, che all'epoca erano fuori legge, in realtà. È interessante perché la cosa in un certo senso sembra funzionare, perché si scatena una violenta tempesta che spaventa i goti a tal punto, insomma, da fare in qualche modo dubitare, no, della situazione. A questo punto, con l'approvazione di Gabinio Barbaro Pompeiano, si dà mandato a degli aruspici etruschi di continuare a invocare gli dei pagani per la salvezza di Roma. Gli stessi etruschi però a questo punto dicono che per la cerimonia, per funzionare, deve essere pubblica e devono partecipare alla cerimonia i senatori. Una cosa che ovviamente non poteva essere accettata, non poteva essere fatta, era un po' troppo, anche perché, insomma, il popolo già era abbastanza diciamo, agitato così, se iniziava a risollevarsi un po' la questione religiosa, non si sa bene, no? Dove sarebbe pure andare a finire. E quindi, nonostante, diciamo, la tacita approvazione del Vescovo di Roma, peraltro, che insomma davanti all'emergenza evidentemente aveva pensato che Roma era ancora più importante della questione religiosa, alla fine i romani cedettero, diciamo, e non se ne fece nulla di questa cerimonia pubblica. Se patteggiate per i pagani, magari vi piacerà pensare che è proprio per questo che le cose vanno male, però comunque dobbiamo dire che i romani, a un certo punto, i senatori romani ovviamente, cedono all'assedio. Pagano questo riscatto enorme, tanto che alcune statue vengono spogliate di gioielli, i senatori devono mettere mano alla loro ricchezza personale, ma insomma sembra tutto volgere per il meglio in realtà, perché si chiede un accordo a Ravenna, Alarico dice va bene, poniamo fine all'assedio, facciamo uno scambio di ostaggi e un trattato di alleanza ufficiale in modo tale che la pace viene sancita definitivamente. La condizione qual è? Che Alarico riceva un ruolo ufficiale presso Roma, no? Qualcosa di simile a quello che aveva già ricevuto in passato. Onorio sembra accettare all'inizio, tanto che i romani vengono fatti uscire dalle porte. Vengono, diciamo, sfamati, tutto sembra volgere al meglio, ma inizia a temporeggiare un po' troppo nel mettere nero sul bianco questo accordo e Alarico, insomma, non sembra fidarsi più di tanto, tanto che a un certo punto scopre che nel 409 Onorio cosa ha fatto? Ha inviato 6.000 uomini in soccorso di Roma, quindi insomma dalla finestra cercava di far entrare una forza in soccorso di Roma. A quel punto i Goti, insomma, l'hanno scoperto, l'hanno intercettato e hanno distrutto ovviamente le truppe e hanno detto, beh, senti, sai che c'è, non ci va di farci prendere in giro, blocchiamo di nuovo Roma. Si arriva in questa situazione un po' paradossale in cui tutti vogliono questo accordo, ma Onorio non si riesce a convincere. Si muove persino il Papa Innocenzo, a cui viene garantito da Alarico un salvacondotto per recarsi a Ravenna e cercare in qualche modo di convincere Onorio. La questione qual era? Che Onorio non voleva affidare nessun titolo ufficiale ad Alarico. Non ci voleva proprio stare. E quindi le cose qui iniziano a mettersi molto male per Roma. Il nostro amico Zosimo, il solito abitué del bar, ci dice che insomma il mondo in qualche modo si è rivoltato, no? È una narrativa che va molto ai tempi di Zosimo, questa del mondo alla rovescia, per descrivere quegli anni. Però lui si interroga e dice, ma come? Il barbaro Alarico usa la moderazione, no? Fa sfoggio di virtù romane, la logica, la diplomazia, mentre invece Onorio è privo di ogni logica e mediazione e si impunta e assolutamente non vuole scendere a patti.
Povero insomma, Zosimo comunque.
Eh sì, c'era rimasto male Zosimo. Comunque, dopo varie vicissitudini, che succede? Succede che Alarico, anche comprensibilmente, viene da dire, perde la pazienza. E il 24 agosto si consuma il sacco di Roma. Allora, l'ingresso prescelto è Porta Salaria. È stata probabilmente aperta da qualcuno all'interno, forse da una task force, diremmo oggi, di guerrieri goti, forse da aristocratici corrotti, forse da romani in combutta con loro, tanto che poi ci saranno anche delle persecuzioni che insomma vedranno protagonisti anche Galla Placidia, no? Sono famose, perché insomma si crea anche un clima abbastanza di sfiducia, no? per la situazione. Comunque fatto sta che nel primo pomeriggio del 24 agosto Alarico e le truppe dei Goti sono a Roma. I barbari a quel punto sono finiti in un parco giochi, praticamente si danno alla pazza gioia. Gli orti sallustiani, insomma così famosi e diciamo importanti, furono dati alle fiamme. Tutti i nobili romani corsero immediatamente a nascondersi, mentre Alarico e i suoi si gettarono su tutti gli edifici pubblici, monumenti, ma soprattutto sui palazzi delle grandi famiglie aristocratiche. Sul tesoro, per esempio, anche di Re Salomone, che era custodito nel Tempio della Pace. Insomma, veramente iniziano a saccheggiare a destra e a sinistra. Una cosa particolare è che oltre a queste, diciamo, questi luoghi particolarmente importanti, abbiamo in realtà un aneddoto interessante che riguarda due basiliche, le basiliche del Foro, Emilia e Iulia, dove si fece razzia di monete, perché insomma c'era un discreto quantitativo di tesoro, e si diede poi tutto alle fiamme. È interessante perché alcune delle tracce di quelle monete fuse sono visibili ancora oggi sui pavimenti di marmo che sono stati rinvenuti. Se poi ci ricordiamo, magari mandiamo una foto sul canale Telegram di questi ritrovamenti, perché è interessante, si vedono proprio le macchie, diciamo, delle monete. Comunque, le devastazioni furono tantissime, furono state apportate in questa città in 3 giorni. L'evento segnò praticamente uno spartiacque decisivo nel tempo, un segno inequivocabile del declino e della fine praticamente di Roma. Come abbiamo detto in apertura, per alcuni storici addirittura l'impero romano vedrebbe la sua fine qui. Molti cittadini fuggirono, cioè, per dare un numero, i beneficiari delle distribuzioni di grano, quelle che solitamente, no, si facevano a Roma, nel 367 erano 300.000, nel 419 erano 120.000, quindi insomma un declino molto importante. A onor del vero, la città poi gradualmente si riprende, no? Fino al successivo sacco, di cui poi parleremo nella prossima puntata, nel 455, però insomma, diciamo, è pur vero che la parabola, diciamo, dell'Occidente è sicuramente in fase discendente. Un'ultima parola sulla sorte di Alarico, che comunque l'abbiamo lasciato ed è veramente un protagonista di questo periodo. Lui era stato vittorioso, appreso, ricco di bottino e anche, insomma, come dire,
di onore.
Eh sì, di onore, insomma, la persona che ha saccheggiato Roma si muove a sud col pensiero di puntare verso l'Africa e dare finalmente una terra sicura ai suoi. Il suo pensiero era ovviamente andare il più lontano possibile dagli Unni, che per i Goti rappresentavano anche un qualcosa di psicologicamente, insomma, difficile. Non ce la fa ad arrivare in Africa, perché viene stroncato dalla morte in Calabria presso Cosenza, e peraltro venne seppellito in una tomba strapiena di tesori, e le persone incaricate di costruire questa tomba vennero anche uccise perché non si sapesse nulla sull'ubicazione esatta e sui tesori che erano stati seppelliti all'interno della tomba nei vicinanze di Cosenza. Quindi,
perché se non c'è Indiana Jones e il tesoro di Alarico? Facciamolo subito, Riccardo, scriviamolo immediatamente. Contattiamo Harrison Ford.
Giusto, giusto. Ma se ci ascoltate dai pressi di Cosenza, uscite subito a cercare il tesoro di Alarico. Cioè, io andrei,
esatto,
subito.
Esatto, e ringraziateci quando sarete immensamente ricchi.
Non so se magari è stato trovato, sinceramente non lo so. Ecco, se avete avuto notizie, siete più informati di noi, diteci se magari sono stati fatti ritrovamenti associabili nel passato. Non credo, perché insomma, non ho guardato, quindi diciamo, non lo diamo per scontato. Va bene. Allora, direi che insomma per oggi abbiamo parlato abbastanza di questi sacchi che sono molto importanti, non finisce qui, insomma ci ritroveremo nella prossima puntata con altre occasioni per insomma saccheggiare la nostra amata Roma, ma insomma non è finita qui.
Vandali, saraceni, normanni, tedeschi,
sì, sì. Ci passeranno
tutti.
C'è un
po' di tutto.
Assolutamente, ma lasciamoci come al solito con delle fonti insomma particolarmente interessanti da guardare. E allora, il solito avventore del bar, Zosimo.
È incredibile, oggi ci sono tutti e due i nostri migliori amici, Riccardo.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero. C'è Zosimo, assolutamente. Poi c'è anche Livio, ovviamente, e Polibio, anche altro, insomma, grande abitué del bar. Tra i libri, diciamo, che vi possiamo consigliare, uno ve lo avevamo già citato a onor del vero, ma insomma l'abbiamo usato molto per questa puntata ed è fatto molto bene, quindi vale assolutamente la pena ricitarlo, è Roma Capta di Umberto Roberto, che appunto fa una panoramica di tutti i sacchi di Roma fino appunto ad arrivare a quello di Lanzichenecchi. Molto bello, molto interessante, si trova tranquillamente su Amazon, quindi non avrete difficoltà a reperirlo.
Poi per una panoramica più ampia sulla questione barbari, insomma oggi noi abbiamo parlato dei Goti, però comunque più in generale, c'è ovviamente un libro di un nostro maestro, no, di Alessandro Barbero, che si chiama Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano. Quindi è una panoramica più ampia, ovviamente parla anche di avvenimenti di cui abbiamo parlato noi sia in passato che anche oggi. Però insomma, è più una dinamica generica, insomma non è impiantata come quello di Umberto Roberto, magari no, soltanto sui
certo.
Sacchi di Roma.
Ma insomma, se vi piace lo sgozzamento, andate dal Dominus e ascoltate, leggete il suo libro. Poi insomma, per concludere, ci piace sempre insomma citarlo perché è molto bravo e perché insomma, se vi piace un approccio più narrativo, ve lo consiglio assolutamente, Storia d'Italia, il podcast di Marco. Gli episodi dal 22 al 25 parlano un po' delle dinamiche che vi abbiamo raccontato, vale la pena insomma andarle ad ascoltare. Vi lasciamo
da Stilicone al Sacco di Roma vero e proprio.
Assolutamente.
Quindi, tutta la fascia che abbiamo coperto noi, però narrata, quindi potrebbe essere più affascinante per chi è amante del genere.
Assolutamente, assolutamente. Bene, io vi rinnovo l'invito a seguirci su tutti i nostri canali social, in particolare il canale Facebook e il canale Instagram. In quelle pagine, diciamo, siamo un po' più attivi. Lasciateci un commento, fateci sapere cosa ne pensate, cosa vi ha colpito di più. Fateci sapere se trovate il tesoro di Alarico e datecene un pezzetto, insomma, se lo trovate.
Perché ricordate che sharing is caring.
Esatto, esatto. Ricordatevi dei vostri amici del bar che vi hanno fatto scoprire del tesoro vicino Cosenza. No, a parte gli scherzi, lasciateci comunque un commento anche su Apple Podcast, per esempio una recensione ci aiuta sempre a crescere. Seguiteci su Spotify, ci aiutate in qualche modo ad avere una reach un po' più ampia. Direi che, insomma, per la puntata di oggi è tutto. Se volete qualche cosa in più, magari andate sul canale Telegram, dove cerchiamo di darvi qualche cosina aggiuntivo quando ci ricordiamo. Purtroppo non è sempre semplice, ma insomma cerchiamo di darvi qualcosina in più sempre da guardare. Per oggi è veramente tutto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi, la storia
come la birra
non annoia mai.